Ridotto dell'opera con Paolo Borgonovo.
Un cordiale saluto a tutte le persone in ascolto. Appena trascorsa la festa nazionale svizzera, non troveremmo periodo migliore per trattare in musica i miti fondativi della Confederazione. Parliamo di Guglielmo Tell e dell'omonimo capolavoro rossiniano, al quale la Fondazione Rossini Pesaro ha recentemente dedicato un corposo volume a cura di Luca Zoppelli, professore emerito di musicologia all'Università di Friburgo, e ne tratteremo con lo stesso Zoppelli in conclusione di puntata. Ma di miti germanici, e non solo, parleremo invece con Sabrina Faller, che è appena tornata dal Festival di Bayreuth e che ha molto da raccontarci sull'annuale kermesse wagneriana ideata da Wagner in persona. Introduciamola con un ascolto. Un estratto dall'ouverture dell'opera Rienzi di Richard Wagner, registrata dal vivo la sera della prima, il 26 luglio scorso a Bayreuth, ma in scena fino al 26 agosto. E benvenuta Sabrina Faller.
Grazie Paolo, e un saluto a chi ci ascolta.
Rienzi, opera giovanile di Wagner, per la prima volta nella storia al Festival di Bayreuth, ed è l'anno dei 150 anni dalla prima rappresentazione integrale della tetralogia, insomma una edizione di particolare importanza. E Rienzi non è l'unica novità di questa edizione del 2026, Sabrina Faller.
È vero, Rienzi non è l'unica novità, ma certamente è la più importante, perché è la prima volta che quest'opera approda sul palcoscenico del Festspielhaus. È un'opera del Wagner ancora giovane, ancora legato ai canoni dell'opera tradizionale, e tuttavia non è l'opera di un apprendista, ma di un compositore fatto e finito. E non a caso ebbe un grandissimo successo quando andò in scena la prima volta a Dresda nel 1842 e cambiò dall'oggi al domani la vita del compositore, che fu nominato Kapellmeister al Teatro di Corte. Perché portare in scena Rienzi proprio nel 150esimo festival? Intanto perché è una bella opera e merita di essere ripescata da un ingiusto oblio. Poi, perché la famiglia Wagner ormai da anni è impegnata in un confronto con il proprio passato, in particolare il legame con il nazismo e con Hitler, e questo confronto include certamente anche un'opera maledetta come Rienzi, erroneamente nota come opera preferita da Hitler. Non c'è però solo Rienzi in cartellone, c'è stata un'apertura di festival il 25 luglio con la nona sinfonia di Beethoven diretta da Thielemann e poi c'è il molto pubblicizzato Ring realizzato con l'ausilio dell'intelligenza artificiale. A tutto questo poi si aggiungono conferenze, incontri con il pubblico, concerti di varia natura, ma lo ripeto, Rienzi è la proposta più interessante e sono previste ben 9 rappresentazioni fino al 26 agosto, perché l'anno prossimo non sarà in programma.
Un grigiore, Sabrina Faller, che sì, da una parte però non rinuncia alla spettacolarità, al forte impatto visivo, però un grigiore contemporaneo che forse contrasta con la musica così fastosa e perfino retorica del giovane Wagner.
Intanto ricordiamo che tutta questa situazione di difficoltà nel portare in scena Rienzi deriva dal destino della partitura originale, autografa, che Wagner donò a Ludwig, il re di Baviera, e che poi finì in un fondo dal quale fu ripescato dagli industriali tedeschi che lo regalarono per il compleanno a Adolf Hitler. Hitler non se ne volle più separare, nonostante che la famiglia Wagner glielo richiedesse. E la partitura originale è, diciamo, è morta con lui, ha un destino che non possiamo definire perché non sappiamo se è distrutta, se è bruciata, se è trafugata, magari chi lo sa, potrebbe essere in qualche caveau nel mondo, ma certamente è considerata perduta. L'aspetto visivo di questo Rienzi era curato da due registe ungheresi che erano anche, sono anche responsabili delle scene e dei costumi, Alexandra Zemeredi e Magdolna Parditka. Ecco. Le due registe ambientano in epoca contemporanea questo Rienzi. Come noto, Rienzi è la storia di Cola di Rienzo, notaio pontificio vissuto nel XIV secolo, quindi è una vicenda storica realmente accaduta, che si fece leggere Tribuno del Popolo perseguendo il tentativo di riportare Roma agli antichi fasti dell'età repubblicana e che proprio a causa della facilità di manipolazione delle masse alla fine perde il potere e muore nell'incendio del Campidoglio. Una vicenda politica, ma c'è anche una vicenda privata in questo Rienzi. I protagonisti sono tre, sono Rienzi, Irene e Adriano. Quasi inconsapevolmente Rienzi è mosso qui, in questo allestimento, da un desiderio di vendetta. Vuole vendicare il fratellino ucciso dal Colonna. Perciò questo fratellino è molto presente sulla scena, perlomeno nella prima parte dello spettacolo. Il pubblico non capisce neanche tanto bene chi sia all'inizio e scompare soltanto dopo che Rienzi lo ha vendicato uccidendo il Colonna. Siamo in una Roma contemporanea non riconoscibilissima subito, perché è una Roma di periferia, triste, grigia, con grandi edifici tutti uguali, condomini in cui gli abitanti seguono le vicende di Rienzi alla TV tra una partita di calcio e un talk show. Perché questo è un Rienzi che, a differenza dell'originale, viene eletto democraticamente. In fondo l'efficacia di questo allestimento è anche fondata proprio su questa diversità, su questa differenza e sul fatto che le due registe ci tenevano molto a trasferire la vicenda di Rienzi in epoca contemporanea, a farne una vicenda del nostro tempo in cui fosse evidente che il pubblico, gli elettori sono manipolati, subiscono una manipolazione mediatica costante, e questo, piuttosto che, diciamo, l'ideologia di Rienzi in sé, è questo che conduce il popolo prima a farlo eleggere e poi a dargli addosso. Quindi è una lettura molto, molto contemporanea che ci riporta al nostro tempo, dove qua e là si intravede un po' anche Roma attraverso le letture dei telegiornali, le previsioni del tempo, gli arrivi da Fiumicino. È quella Roma, però, la Roma fastosa diventa più evidente quando Rienzi viene eletto e quindi è al centro dell'arena, ma che è sempre un'arena televisiva, l'arena di uno studio televisivo, quindi tappeto rosso, certamente, ma questo grigiore che aggredisce, se vogliamo, il popolo, che poi è il coro, ci sono delle meravigliose scene corali, questo grigiore non abbandona mai, anche dal punto di vista estetico, l'allestimento delle due registe ungheresi.
L'aspetto musicale di questo Rienzi di Bayreuth, Sabrina Faller, in particolare ci si attendeva molto dalla direzione di Nathalie Stutzmann.
Ma Nathalie Stutzmann è stata semplicemente meravigliosa, stava lavorando da anni a questa partitura, l'avevamo già sentita nei concerti che ci sono nel parco del Festspielhaus prima dell'inaugurazione del festival il 24 luglio, l'avevamo sentita dirigere la celeberrima ouverture, avevamo capito che la sua era una lettura entusiasmante, una lettura che non ha paura di confrontarsi con una musica scritta per un progetto di grand opéra e quindi con momenti fastosi e sontuosi e forse considerati da altri direttori troppo retorici per essere abbracciati fino in fondo. Ecco, Nathalie Stutzmann non ha assolutamente avuto paura di tutto questo e quindi ha portato avanti una lettura energica, travolgente, entusiasmante, veloce, che ha catturato il pubblico e che poi ha accompagnato meravigliosamente gli interpreti di questi difficili ruoli in questo testo altamente spettacolare e drammatico che è appunto il libretto di Rienzi.
Rienzi è anche una partitura difficile da mettere in scena perché richiede delle voci eccezionali.
Le voci, allora, Andreas Schager era stato già Rienzi a Roma nel 2013, lo è ancora oggi, ha una voce potente, eroica, in passato è stato un Sigfrido molto efficace qui a Bayreuth ed è un grandissimo interprete di questo ruolo, un ruolo veramente che chiede tanto ai cantanti, agli interpreti, lui non si risparmia, si dona generosamente al pubblico, è interessante proprio la trasformazione del personaggio Rienzi nel corso dell'opera, perché all'inizio è uomo di scartoffie, è un notaio alla scrivania che prepara già il discorso per arringare le folle in vista delle elezioni, poi lo vediamo in campagna elettorale in maniche di camicia con un piglio molto da capopopolo mentre si rivolge al suo elettorato, poi si trasforma in dittatore sanguinario dopo l'uccisione dei nobili e infine negli ultimi due atti Rienzi è un uomo finito, è un alcolizzato che ha rimorsi, tormenti, è impaurito come un bambino, per cui la sua preghiera di Rienzi è letta in maniera molto diversa, forse meno spirituale rispetto al passato, ma profondamente umana e ha messo in luce tutte le grandi doti di recitazione che ha Andreas Schager. Ma parliamo anche delle altre, poverine, perché ha due fantastiche compagne Andreas Schager, che sono appunto la sorella Irene, il soprano svizzero Gabriela Scherer, mentre nel ruolo en travestie di Adriano c'è il soprano americano Jennifer Holloway e sono entrambe straordinarie. Io avevo sentito la Holloway l'inverno scorso a Roma in Lohengrin, è un'interprete molto intensa, molto a suo agio in questo ruolo anche maschile e sono veramente due degne compagne sia vocalmente che interpretativamente di Andreas Schager perché sono interpreti a tutto tondo, anche loro non si risparmiano, spesso devono cantare in posizioni anche un po' strane, come sappiamo richiedono i registi oggi, ma veramente un trio fantastico.
Un estratto dalla celebre preghiera del Rienzi nell'esecuzione di cui ci ha appena parlato Sabrina Faller. Ed eccoci ora all'attesa tetralogia di Bayreuth, la direzione musicale di Christian Tiedemann, e abbiamo ascoltato il finale di Rheingold, registrato la sera della prima alla quale ha assistito Sabrina Faller. Ma prima di dare la parola a Sabrina, diamo la parola al pubblico di Bayreuth. E questo è il commento sonoro con cui il pubblico di Bayreuth ha accolto la squadra di regia, scene e costumi al termine della prima del Crepuscolo degli Dei, la quarta giornata della tetralogia, nella nuova produzione di quest'anno, pubblicizzata come innovativa e pionieristica con il contributo dell'intelligenza artificiale. Sabrina Faller, dici un po' la tua.
Questo Ring era stato in effetti molto pubblicizzato proprio a causa della presenza dell'intelligenza artificiale nell'allestimento, una presenza che sembrava in qualche modo dover sostituire la regia. Infatti, se voi guardate la distribuzione, vedrete che manca la figura del regista. Abbiamo quella del curatore e abbiamo quella di artisti responsabili della parte tecnica. Il curatore è Marcus Lobbes, responsabili della drammaturgia, dell'aspetto visivo, però non c'è un regista. Ah, e poi ci sono i costumi di Pia Maria Mackert. Tutto questo era fatto per accompagnare poi le voci di cantanti ben noti al pubblico di Bayreuth, che li ha visti magari anche alla Scala nel Ring dell'inverno scorso, per accompagnare il grande Tiedemann che dirige il coro e l'orchestra ormai anche lui da decenni a Bayreuth. Ma quello che doveva essere appunto il fulcro, l'interesse dello spettacolo, appunto l'uso dell'intelligenza artificiale, si è rivelato un flop clamoroso. In sostanza si trattava di fare questo, di scegliere una serie di immagini da proiettare durante lo spettacolo, immagini tratte da foto e bozzetti scenografici dei precedenti Ring realizzati al Festival di Bayreuth, da quello di Chéreau agli ultimi di Valentin Schwarz, Frank Castorf. E queste immagini sono in realtà immagini ferme, non sono dei video, non sono mobili, ma contengono elementi che si trasformano in altre immagini, in sostanza qualcosa che forse magari si poteva realizzare anche senza l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. E per il resto il pubblico ha visto i cantanti in posizione frontale, in palcoscenico, davanti, che in sostanza si producevano in un concerto, non in uno spettacolo teatrale, proprio per la mancanza di una regia. Il pubblico non ha apprezzato quest'idea, lo ha fatto capire subito fin da Rheingold e lo ha espresso in maniera inequivocabile alla fine del Götterdämmerung, quando infatti sono usciti a prendere la loro dose di bu, di fischi, i responsabili di questa operazione, che infatti si sono visti una volta sola. Invece, per i cantanti amatissimi come Michael Folle, che è ormai un monumento vivente nel ruolo di Wotan, oppure Camilla Nylund, è stata Brunhilde anche alla Scala, oppure l'amatissimo Klaus Florian Vogt, che qui si esibisce addirittura in tre ruoli, perché oltre a essere Sigmund e Siegfried è anche Loge nel Rheingold, oppure Christa Meyer, che è presente come Erda e come Waltraute. Ecco, per tutti loro ci sono state ovazioni, ovazioni per il coro, ovazioni per l'orchestra e per il direttore Thielemann. Soltanto l'aspetto della novità con l'intelligenza artificiale è stato quello che decisamente non ha funzionato. Ma l'anno prossimo questo Ring non lo vedremo.
Era la voce di Michael Folle, amatissimo Wotan, in un estratto dal Rheingold di Bayreuth. Insomma, Sabrina, vale comunque la pena di andare a Bayreuth nei prossimi giorni, se non altro per il memorabile Rienzi in scena fino al 26 agosto prossimo?
Assolutamente sì, anzi, proprio perché Rienzi non ci sarà l'anno prossimo sappiamo già che cosa abbiamo in programma, c'è un nuovo Parsifal, un nuovo Lohengrin e poi la ripresa dei maestri cantori e di Tannhäuser, ma Rienzi non è previsto, è un'opera che si può assolutamente allestire, è un'opera esigente, ma lo sono tutte le opere di Wagner, ma se può e si deve fare perché ha una musica bellissima.
Grazie Sabrina Faller.
Grazie Paolo e a presto.
Un estratto dall'ouverture di Guillaume Tell di Gioacchino Rossini, l'Accademia di Santa Cecilia, in un'esecuzione dal vivo diretta da Antonio Pappano, che ci accompagnerà per il resto della puntata. E così diamo il benvenuto al professor Luca Zoppelli. Ben ritrovato, professore.
Buongiorno, grazie.
Il volume Guillaume Tell, da lei curato per la Fondazione Rossini Pesaro, non soltanto raccoglie e confronta i libretti delle varie versioni dell'opera, ma esordisce con un'introduzione che andrebbe letta e studiata nelle nostre scuole. Facciamo un po' di ordine sulle origini del mito fondativo elvetico.
Come penso molti sappiano, è un mito che si sviluppa in realtà alla fine del 400, per così dire, quindi parecchio dopo l'epoca in cui si sarebbero svolti i fatti. Probabilmente non ci sono basi storiche per quello che viene raccontato in questi miti, ed è un mito che ha la funzione importantissima di cementare la società e le istituzioni elvetiche in un momento anche di grande crisi tra la fine del 400, poi l'inizio del 500, la riforma, eccetera. La cosa molto interessante in questo è che fin da subito, fin proprio dalle primissime attestazioni, il Tellenlied, il libro bianco di Saarinen, eccetera, si ha l'impressione che di fatto esistano due varianti parallele di questo mito. Una variante che mette l'accento più sull'aspetto istituzionale, cioè di come i notabili dei cantoni si siano messi insieme per costruire questa rivolta, e questa visione, diciamo, la storia di Guglielmo Tell è piuttosto, direi, quasi un aneddoto collaterale, ecco, che serve a mostrare quanto erano cattivi questi occupanti austriaci, ma in fondo poco influente rispetto alla storia della liberazione. L'altra versione, invece, è una versione più popolare, se vogliamo, che tende da subito a concentrarsi sul personaggio di Guglielmo Tell come eroe, promotore della rivolta, e quindi elemento fondamentale di questa rivolta, che quindi prende un aspetto anche più, se vogliamo, di sovversione anche di principi sociali e così via. E la cosa interessante è che questi due modelli, diciamo, paralleli, poi restano in tutta la storia del soggetto, nelle sue incarnazioni teatrali, nelle sue incarnazioni letterarie, per cui alla fin fine, ancora a fine Settecento o ancora a inizio Ottocento, se noi prendiamo per esempio l'opera di Rossini da un lato e il dramma di Schiller dall'altro, potremmo anche vederle come le due incarnazioni di queste due funzioni, dove da un lato Guglielmo Tell è visto come effettivamente uno dei, fin dall'inizio, uno dei fattori, dei promotori di questa rivolta contro gli occupanti, dall'altro invece in Schiller c'è piuttosto la figura di un personaggio, di un privato cittadino, se vogliamo, in qualche modo estraneo alla politica, che viene a un certo punto fatto oggetto di un sopruso orribile e evidentemente reagisce a questo sopruso orribile trasformandosi in un vendicatore e in qualche modo anche in un fattore politico. Quindi è molto interessante vedere come gli aspetti specifici, diciamo, di questa nascita del mito nella Svizzera di fine 400, inizio 500, finiscano poi per persistere nella lunga storia letteraria e scenica di questo soggetto bellissimo.
Illuminismo prima e sensibilità preromantica poi danno al mito di Guglielmo Tell una portata internazionale, filosofica. Ma c'è qualcosa di specificamente musicale nel soggetto stesso, qualcosa che ne influenza gli sviluppi operistici?
Sì, beh, in qualche modo è un soggetto predisposto a diventare opera per una ragione molto semplice. Si tratta di un soggetto in cui l'eroe, gli eroi, se vogliamo, non sono personaggi eccezionali, non sono re, grandi aristocratici, eccetera, sono, per così dire, l'espressione di una dimensione collettiva, il che naturalmente è già una grande novità rispetto alla tradizione tragica, per esempio del Settecento francese, quando Le Bière scrive la sua tragedia, molti notano questo aspetto, e al tempo stesso questo aspetto collettivo significa dare importanza all'insieme dell'ambiente svizzero, come se questi personaggi fossero l'espressione di un complesso costituito dal paese, dalla natura, dalle abitudini, dai paesaggi. Quindi fin da subito c'è questa dimensione paesaggistica che è fondamentale, no? Non si può immaginare la storia di Guglielmo Tell se non in questo tipo di ambientazione montana, mentre invece qualsiasi altra tragedia precedente o successiva noi la possiamo ambientare dove vogliamo e non cambia assolutamente nulla, insomma. E in questo tipo di ambientazione montana l'aspetto musicale è fondamentale, perché fin da subito fa parte del mito l'idea che ci sono i suoni specifici del paesaggio elvetico, i richiami del corno delle Alpi in lontananza, il rin de vache dei pastori, ed è un mito talmente forte che nascono anche delle elaborazioni, per esempio il concetto di nostalgia che è viene inventato proprio in questo contesto, il mito secondo cui i mercenari svizzeri all'estero all'ascolto di un rin de vache venivano presi da un'immensa nostalgia di casa e se ne andavano anche a costo di farsi fucilare per diserzione, ne parla Rousseau per esempio. Ecco, l'idea insomma che questi aspetti sonori sono un elemento fondamentale di questo insieme che è paesaggio e anche collettività umana. E questo lo vediamo evidentemente, aiuta molto a costruire il quadro sonoro già di un'opera come Guillaume Tell di Grétry, ma lo vediamo anche nel dramma di Schiller, che pur essendo un dramma parlato ha una straordinaria ricchezza di indicazioni sonore che vogliono proprio restituire allo spettacolo questa dimensione musicale come qualcosa che fa veramente parte dell'immaginario elvetico e dell'immaginario della storia di Guillaume Tell. Quindi, per così dire, alcuni commentatori del dramma di Schiller fin dall'inizio ebbero l'impressione che questa fosse già in qualche modo un'opera, insomma, e naturalmente aspettava di essere trasformata in uno spettacolo con una grande dimensione musicale. Ve ne furono diversi e poi naturalmente soprattutto l'opera di Rossini a Parigi nel 29.
Dalla cabaletta con coro a Mes Amis, Secondes Mains Vengeance, la voce del tenore John Osborne. Professor Zappelli, come arriva poi Guglielmo Tell in Francia e infine a Rossini?
Il soggetto arriva per il fatto che c'è una fortissima tradizione francese, particolarmente importante la tragedia che Lumière scrive e fa rappresentare più volte a partire dalla metà del secolo, degli anni 60, e che viene poi ripresa durante gli anni della rivoluzione. Guillaume Tell, per i rivoluzionari francesi, è al pari di Bruto uno dei grandi miti, diciamo, della storia insurrezionale. Naturalmente il soggetto poi risulta meno praticato e forse anche un tantino imbarazzante negli anni successivi, dopo il momento rivoluzionario, ma è molto interessante notare come torni fuori negli anni che precedono la rivoluzione del 1830, quando evidentemente di nuovo nella società francese c'è una fortissima spinta di tipo liberale e insurrezionale, tant'è vero che nel 1828, mentre ancora Rossini sta lavorando alla sua opera, quasi tutti i teatri parigini mettono in scena, in un modo o nell'altro, uno spettacolo legato a questa storia di Guillaume Tell, suscitando naturalmente una certa perplessità negli osservatori più conservatori, i quali vedono in questo quasi il segno, e avevano ragione in un certo modo, vedono in questo quasi il segno di un ritorno all'ebollizione culturale e politica degli anni che precedettero la rivoluzione francese.
Guillaume Tell, Guglielmo Tell, varie versioni fra francese e italiano, un cantiere, un'opera aperta? Ne esiste una versione che possiamo considerare definitiva, rappresentativa del pensiero di Rossini?
Da un certo punto di vista si può dire che un'opera teatrale non è mai del tutto definitiva, fissata, però innanzitutto bisogna dire che Guillaume Tell è un'opera francese, lo è culturalmente, lo è politicamente, lo è poi anche negli aspetti stilistici, nel tipo di canto, che è diversissimo da quanto Rossini scriveva in precedenza. Quindi direi che la reitalianizzazione dell'opera, oltre al fatto che nell'Ottocento venne sfigurata per ragioni di censura particolarmente gravi, ma anche pensando di rimuovere questi aspetti di censura, in effetti non funziona al 100%. Quindi si tratta in tutto e per tutto di un grand opéra francese, anzi vorrei dire quasi dell'episodio costitutivo, ecco, del grand opéra storico francese dell'Ottocento, e come tale va presentato. Poi vi furono naturalmente delle oscillazioni per quanto riguarda in particolare la costituzione dell'ultimo atto, oscillazioni che avevano a che fare in parte con il fatto che lo spettacolo all'inizio venne percepito come un po' lungo, quindi vennero tagliati dei pezzi, ma forse c'erano anche lì un po' dei problemi di censura. La mia sensazione è che Guillaume Tell vada fatto essenzialmente nella forma in cui Rossini lo presentò alle prove generali a Parigi, prima che poi, per varie ragioni, alcuni colpi di forbice finissero per far cadere alcuni pezzi che rimangono fra i più interessanti, effettivamente, soprattutto nel quarto atto.
Colpi di forbice ai quali però pone riparo il volume Guillaume Tell, a cura di Luca Zoppelli, pubblicato dalla Fondazione Rossini Pesaro. E ci concediamo dal professor Zoppelli e dal capolavoro francese di Rossini con le ultime battute dell'opera, sempre nell'esecuzione diretta da Antonio Pappano alla testa dell'Accademia di Santa Cecilia.
Intervallo. Un ritratto di Francesca Patané, soprano.
Francesca Patané, ultima rappresentante di una grandissima e celebre dinastia musicale, si deve andare indietro fino a quasi due secoli perché un avo musicista fu allievo del Mercadante, figlia di Giuseppe Patané, nipote di Franco Patané e bisnipote di Raffaele Garavaglios, celebre musicista con due vie e una piazza dedicata agli Annapoli. È l'ultimo esempio di vero soprano drammatico, come a dire un Del Monaco in gonnella. Ma che gonnella però! Tanto che in gioventù, oltre a lavorare come modella a New York, venne anche scelta in prima battuta da Scorsese per interpretare la Maddalena nel film L'ultima tentazione di Cristo. Ma andiamo per ordine. Francesca Patané nasce a Milano nel 59, ma è un caso perché sia la mamma Rita Saponaro Patané che il papà Giuseppe in realtà si dovevano trasferire in Germania ed è lì che cresce fino ai 10-11 anni. Poi torna in Italia e successivamente va negli States a New York, dove fin da ragazza, come su visto, fa la modella e l'attrice. A New York contemporaneamente frequenta la Manhattan School of Music, celebre conservatorio, e cominciano così i primi rudimenti tecnico-vocali. Più tardi si sposa e, partecipando al concorso Voci Verdiane, vince l'Accademia di Carlo Bergonzi a Busseto e lì, sorprendentemente, debutta nel ruolo di Gilda nel Rigoletto. Evidentemente il buon Bergonzi non aveva compreso appieno la vera natura vocale della Patané. Anni dopo il debutto a Reggio di Torino con Adriana Lecouvreur del nuovo repertorio e da allora nasce una stella, che per circa un ventennio sarà la Turandot di riferimento, quasi 400 recite e una Lady Macbeth strepitosa per un parare di Tosca, Manon Lescaut in Andrea Scena, insomma nelle opere dove la voce drammatica e la incredibile capacità scenica si univano ad una bellezza assoluta. Suo il primo nudo in Macbeth a Modena, suo il primo nudo in Turandot a Torre del Lago e sua la prima interpretazione, nuda anche per la leggenda, di Saguntra all'Opera di Roma. Durante le prove sceniche mostrò all'improvviso ad un esterrefatto Gelmetti in versione di regista come Saguntra dovesse mostrare il suo seno nature ed anche lì svestita di una strepitosa Salomè di Strauss sempre all'Opera di Roma a 48 anni sonati con un fisico da ventenne, peraltro in lingua tedesca, prima italiana a cantare la parte nella lingua originale. Francesca Patané continua poi ad essere il soprano delle eccezioni storiche, prima straniera ad aprire a Mosca con un'opera straniera anch'essa, Turandot, la stagione del Bolshoi, peraltro con grandissimo successo. Giorgio Gualerzi, il severissimo critico, ebbe a dire di lei: Francesca Patané, oltre ad essere bellissima ed avere due occhi incredibili come colore fascino, è una delle pochissime artiste che non hanno bisogno di cantare per farsi vedere in palcoscenico. Basta la semplice presenza. La voce di Francesca, ancora oggi fresca e potentissima, ha sempre suscitato emozione e mirabilia, tanto che a Macerata l'allora segretaria artistica di Firenze credette essere amplificata in quanto alla fine del secondo atto i suoi due do acuti coprirono all'aperto orchestra e coro. Oggi Francesca Patané canta ancora in concerti ed insegna, ma vi assicuro che a sentirla attaccare visi d'arte non c'è nessuno che possa trattenere le lacrime. E in un momento come questo, nel quale tanti soprani fanno piangere per altri motivi, ben venga ancora chi ci fa commuovere.
Firmato Marco Chingari.